evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati al culto evangelico da Luca Baratto
e Elisa Baglieri. Progredire per gli altri. Potrebbe essere questo il titolo della predicazione che ci propone questa mattina Ilaria Castaldo, tenente ausiliaria dell'Esercito della Salvezza e membro del Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
Il testo biblico è tratto dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai cristiani della città di Filippi mentre è in carcere. Un brano che, nonostante le catene, invita all'allegrezza nel Signore, a trovare in ogni situazione un'occasione per far progredire l'Evangelo e che permette alla nostra predicatrice di raccontarci un episodio della vita di William Booth, fondatore dell'Esercito della Salvezza.
Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico. Un buon ascolto
e una buona domenica a tutti voi.
Signore Dio, all'inizio di questo culto ti offriamo ciò che siamo e ti chiediamo di renderci ciò che tu vuoi. Tu sei degno della nostra lode, tu sei al di sopra di ogni potenza, tu ci assicuri la tua guida fedele. Grazie per le testimonianze di fede e perseveranza che ci vengono dalla tua parola. Abbi pietà delle nostre insufficienze e rendici migliori per te. Amen.
Filippesi capitolo 1, dai versi 12 a 14. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio.
À travers le grillage, je vois de ma prison reverdir le feuillage, fleurir le vert gazon. Je vois de ma fenêtre l'hirondelle. Printemps va renaître, et moi je vais mourir, et moi je vais mourir.
Quando Paolo scrisse questa lettera era sicuramente in prigione e la chiesa di Filippi era preoccupata per lui. Ma Paolo assicura loro che la prigionia ha avuto addirittura effetti positivi sulla sua missione ed esorta chi leggerà la sua lettera a vivere nella gioia e ad imitarlo. Per qualche anno ho tenuto un laboratorio di canto in carcere e ho imparato alcune dinamiche della reclusione. Ti toglie il contatto con la realtà, ti fa ripiegare su te stesso e spesso perdere la cognizione del tempo. Di tanto in tanto poi arrivano i giorni neri in cui non vuoi vedere nessuno, come se riprendessi coscienza di quello che ti è successo e della privazione della libertà. Il pensiero di Paolo invece non è per la propria situazione, né per ciò che potrebbe fare se fosse libero, ma va alle chiese, alle persone, all'opera di Dio. Dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore, dice Gesù in Matteo 6:21. Il tesoro, la meta, l'obiettivo di Paolo erano la proclamazione dell'Evangelo. E se sembra che stia dicendo delle ovvietà, chiediamoci onestamente quanta parte delle nostre conversazioni ha per oggetto il regno di Dio, l'Evangelo. Quanto del nostro tempo è dedicato agli altri con lo scopo di testimoniare, aiutare nel nome di Gesù Cristo, essere ambasciatori della riconciliazione con Dio? Paolo pensa alle chiese, parla alle chiese e delle chiese, è proiettato verso gli altri che ancora devono essere raggiunti, verso il progresso del Vangelo. Progresso è un termine usato solo nel Nuovo Testamento e solo tre volte, due delle quali nella lettera ai Filippesi. Ha a che fare con l'avanzata di chi conquista terreno, abbattendo ogni possibile ostacolo. La radice della parola era usata nell'antichità per indicare i pionieri e gli eserciti che sgomberano le foreste per raggiungere la loro destinazione. Una sorta di controsenso, pensando che Paolo non può andare da nessuna parte. Per il credente si tratta di un percorso spirituale che sbaraglia gli ostacoli con il potere dello Spirito Santo. La prigionia di Paolo è in qualche modo la sua condizione di missionario, è da quella che non si scappa, è quello che non può e non vuole smettere di essere, poiché sa che ne vale la pena. E quindi incoraggia i filippesi ad imitarlo nel suo modo radicale di vivere la fede, rallegrandosi continuamente nel Signore. Nel Natale del 1910 la salute del fondatore dell'Esercito della Salvezza era precaria e non poté partecipare alla riunione annuale. Il generale allora inviò un telegramma. Quando fu aperto, migliaia di persone aspettavano di ricevere il suo messaggio. Il telegramma però conteneva una sola parola, others, che significa altri. Quelle poche lettere ricordavano a tutti cosa c'era al centro della carità: servire gli altri, mettere i bisogni degli altri prima dei propri, non concentrarsi all'interno, ma guardare all'esterno per servire, amare, darsi agli altri. Gli altri sono le persone che serviamo attraverso i programmi della federazione, ad esempio, o le varie attività delle nostre chiese, ma la cosa più importante è la condivisione delle nostre motivazioni, l'amore versato in noi da Gesù Cristo, colui nel nome del quale tutto viene fatto e tutto può accadere. In un'epoca nella quale vediamo tanto progresso della scienza, della tecnologia, ma anche tanto regresso della società e della cultura, nella quale la precarietà aumenta e quindi cresce il bisogno di Gesù Cristo come Salvatore, l'Evangelo progredisce? Progredisce attraverso la mia vita? La scorsa settimana abbiamo considerato il momento in cui Gesù calma la tempesta e l'effetto dell'azione di Gesù a favore di tutte le altre barche in acqua. Noi siamo stati gli altri per coloro che ci hanno portati a Cristo e a nostra volta dobbiamo andare dagli altri, perché non ci sarà mai un giorno in cui il Signore non voglia che le persone vengano salvate, come diceva il generale John Larson. La gioia e la motivazione di Paolo si trovano nella salvezza di coloro che ha già raggiunto con la buona notizia e nella prospettiva di coloro ancora da raggiungere. Progresso. Noi siamo la luce per coloro che sono ancora nelle tenebre. Dobbiamo guadagnare terreno nella giungla di questo mondo. Abbiamo bisogno di altri. Il Signore ne ha bisogno, come Lui stesso manda a dire al proprietario del puledro il giorno del suo ingresso a Gerusalemme. Ne abbiamo bisogno come ambasciatori della riconciliazione, perché il regno del nostro Signore venga. Amen. Signore Gesù, stamattina siamo stati sfidati a contribuire al progresso dell'Evangelo. Tu non ci farai mancare la tua guida né il tuo sostegno ogni volta che ci mettiamo in gioco per guadagnare terreno per il tuo regno. Che il nostro sguardo sia fisso su te, che crei la fede e la perfezioni. Che il tuo spirito ci spinga verso i luoghi e le avventure che tu hai scelto e preparato per noi. Rendici tuoi fedeli testimoni, persone che, quando sentono la tua voce, rispondono: eccomi. A te sia ogni lode. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla tenente ausiliaria dell'Esercito della Salvezza, Ilaria Castaldo. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio insieme a noi Stefano Confalone e in regia Alessandro Rosi. Buon proseguimento di ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
Stupore e preoccupazione del presidente della Federazione Evangelica per la nota del Vaticano sulla legge Zan.
A Roma una delegazione della Federazione Luterana Mondiale.
Gli evangelici in Italia e nel mondo. È un'iniziativa che ci sorprende e ci preoccupa. Con queste parole il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, pastore Luca Maria Negro, ha commentato la nota verbale con cui la Segreteria di Stato Vaticana avrebbe formalmente chiesto, attraverso l'ambasciata italiana presso la Santa Sede, una revisione del disegno di legge Zan in materia di omotransfobia. Questo perché, secondo il Vaticano, il testo all'esame del Senato violerebbe l'accordo di revisione del concordato, un'accusa che, secondo Negro, non trova riscontro nel testo della legge. Ascoltiamo una dichiarazione rilasciata dal presidente della Federazione Evangelica lo scorso 23 giugno.
Come evangelici italiani esprimiamo la nostra ferma critica a questa iniziativa, che si configura come una vera e propria interferenza del Vaticano nei confronti della libera determinazione del Parlamento italiano e costituisce essa stessa una violazione dell'articolo 7 della Costituzione, che sancisce che Stato e Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Nello specifico, è nostra convinzione che il disegno di legge Zan non limita in alcun modo la possibilità della Chiesa Cattolica o di altri soggetti di impartire liberamente il proprio insegnamento morale, ma si limita a punire chi propaganda, ovvero istiga a commettere o commette, atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Si tratta di una distinzione essenziale e per questo, con la massima fraternità ecumenica, ci permettiamo di invitare i vertici vaticani a considerare questa norma con uno spirito protettivo e amorevole nei confronti delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sulle disabilità. Per parte nostra sentiamo di dover esprimere il nostro pieno sostegno pastorale e umano a quanti, per il loro orientamento sessuale o per le loro disabilità, ogni giorno subiscono attacchi, derisioni e violenze.
Si conclude oggi a Roma con un culto presso la Christus Kirche una intensa settimana di dialoghi e incontri ecumenici internazionali tra cattolici e luterani. In particolare una delegazione della Federazione Luterana Mondiale guidata dalla presidente Pan Ki Moosa e dal segretario generale uscente Martin Jung si è recata in Vaticano, dove è stata ricevuta da Papa Francesco. Il contesto degli incontri è la prosecuzione del dialogo dopo la commemorazione comune dei 500 anni della riforma celebrata nel 2017. Tra i componenti della delegazione luterana era presente Cordelia Vitiello, vicepresidente del Concistoro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e membro del Consiglio della Federazione Luterana Mondiale. le abbiamo rivolto alcune domande nel corso della visita.
Cordelia Vitiello, qual è il senso e l'importanza di questa visita?
Credo che in questo momento ci troviamo in un momento storico veramente importante. Questa visita rispetto alle precedenti, ad esempio, ha un grande valore simbolico per tutto il cristianesimo, non solo per le nostre chiese, per i luterani in Italia, perché segna un passo avanti significativo nel percorso di riavvicinamento tra la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica per l'unità dei cristiani. Quindi noi in questo momento, con la visita col Papa e con il discorso che abbiamo fatto con il Cardinale Koch, abbiamo una serie di opportunità.
Quali sono i momenti principali del programma d'incontro?
Gli incontri più importanti che abbiamo sono l'incontro con il Cardinale Koch al Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani e di Castello della Santa Sede, l'udienza privata con Papa Francesco e l'incontro con il segretario generale di Caritas International. Questi aspetti sono molto importanti, coinvolgono sia i temi teologici che pastorali, perché iniziano a concretizzarsi delle azioni comuni per dare attenzione alla volontà di camminare insieme nell'unica direzione che ci unisce da sempre, che è la carità, la solidarietà di fronte all'avanzata della povertà, che non solo materiale. È un momento molto importante e ci caratterizza. Probabilmente si riuscirà a fare un accordo tra Caritas International, il nostro World Service, che è la parte appunto della diaconia e dell'aiuto a livello mondiale.
La scorsa settimana lei ha partecipato alla elezione di Anne Burkhardt, prima donna a ricoprire la carica di segretario generale della Federazione Luterana Mondiale. Quanto importante è questa elezione, che ha portato per la prima volta una donna ai vertici dei luterani mondiali, e quali sfide affronterà la nuova segretaria generale?
L'elezione della pastora Anne Burkhardt dell'Estonia rappresenta una grande e importante novità. Come luterani abbiamo sempre avuto attenzione alla leadership di una donna, ma in questo momento storico la sua elezione ha un significato particolare. Anne l'ho conosciuta in vari incontri a Ginevra, è molto in gamba, parla 4 lingue e ha una grande voglia di puntare al massimo. Il segretario generale Martin Jung lascia, ma affiancherà il percorso d'ingresso della nuova eletta proprio per organizzare il passaggio al meglio di questa consegna. Che dire, dopo questi 2 anni particolari, che cosa succede? Il Covid ha provocato una serie di cose, quindi anche la Chiesa si rigenera, anche la Chiesa ha avuto le sue difficoltà, anche la Chiesa fa il suo programma strategico. Alcuni punti di questo programma li possiamo un po' elencare. Il primo è il dialogo ecumenico. Il secondo è ridurre i conflitti nel mondo, che si sono veramente accesi tanto, troppo in questo tempo. Occuparsi dei rifugiati, ritrovare i giovani e alla fine la cosa anche più importante è la sostenibilità, affinché tutto ciò si possa fare.
Attivisti, organismi religiosi, ecumenici e laici, familiari delle vittime di Covid-19 hanno ricordato in Brasile le 500.000 vite perse a causa della pandemia. Diversi eventi si sono tenuti in tutto il paese, tra questi anche un incontro interreligioso martedì 22 giugno a Porto Alegre, durante il quale sono state accese 500 candele avvolte in sacchetti di carta riempiti di sabbia. L'evento è stato organizzato, tra gli altri, dal Forum Interreligioso ed Ecumenico del Rio Grande del Sud, dalla Fondazione Luterana per la Diaconia e dal Consiglio Nazionale delle Chiese Cristiane del Brasile. Tutte le fedi qui rappresentate, ha detto la pastora luterana Sibele Kuss, che ha guidato la cerimonia, sono affermazioni di vita. La pastora ha anche espresso dure critiche al modo in cui il governo brasiliano ha affrontato la pandemia. Questa è la terza volta che i brasiliani commemorano le loro vittime, la prima al raggiungimento dei 300.000 morti, la seconda quando i decessi sono arrivati a 400.000.
Tra gli appuntamenti della settimana entrante segnaliamo per il 1° luglio a Roma un evento nell'ambito de Il Cinema in Piazza, organizzato dall'associazione Piccolo America. Quest'anno la manifestazione è sostenuta tra gli altri dall'8 per 1000 delle chiese metodiste e valdesi, mentre ha tra i suoi media partner la rivista e centro studi Confronti. Proprio il direttore di Confronti, Claudio Paravati, ci dice cosa accade il prossimo giovedì 1° luglio.
Cari amiche e cari amici del Culto Radio, il 1° luglio alle ore 21 a Roma Roma, in piazza San Cosimato, nel quartiere Trastevere, vi aspettiamo per guardare insieme il film Alla mia piccola Sama, che ci racconta della Siria degli ultimi anni. Vogliamo appunto parlare di Siria e di corridoi umanitari. Lo faremo con ospiti quali Annalisa Camilli di Internazionale, Oscar Camps, il fondatore di Open Arms, Paolo Naso, che coordina i corridoi umanitari per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e Alessandra Trotta, che modera la Tavola Valdese. Modererò io di confronti, e da quest'anno come confronti siamo media partner dei ragazzi del Cinema America, presieduti da Valerio Carocci, che organizzano la grande manifestazione di cinema nelle piazze romane. Vi aspettiamo dunque il 1° luglio alle ore 21 per parlare insieme. E tutti i dettagli sul sito www.ilcinemainpiazza.it.
Infine, un appuntamento televisivo per questa mattina. Su Rai 2, dopo le 8, va in onda la nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Carte d'identità. Ascoltiamo la presentazione.
Non è forse compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini? La risposta è sì, ed è scritta nell'articolo 3 della Costituzione italiana. Se a questo la Costituzione risponde con chiarezza, l'interrogativo che si muove con il cambiare della nostra società sta nella definizione di cittadino. E quindi, chi sono oggi i cittadini italiani? E la politica ha compreso appieno i requisiti che indicano la strada per diventarlo?
L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 2 dopo le 8. Replica nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 su Rai 2 alle 2:55. Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.